le parole di questa sera hanno a che fare col fatto che è la nostra volontà, il nostro libero arbitrio che il Signore vuole che sia sempre con Lui. Perché Dio ha mandato il suo figliuolo per poter recuperare il guasto del peccato, ha mandato il suo figliuolo proprio perché noi, aderendo a Cristo, potessimo essere con Lui contro Satana. Satana non può far nulla se l'uomo che ha peccato, accettando la redenzione in Cristo, si allea con Dio. Quindi è meraviglioso, riflettevo sul libero arbitrio, perché il libero arbitrio era un pensiero che mi sembrava filosofico alquanto e non riuscivo a capirlo bene, ma dice proprio che il Signore in coloro che hanno detto di credere, cioè noi, che abbiamo detto di aver creduto, ha fatto in modo che arrivassimo a una decisione precisa della nostra volontà. Quante volte Giorgio ci ha parlato della importanza della nostra volontà. Quindi questa volontà che noi abbiamo impegnato per la nostra salvezza in Cristo è il motore di tutto, poi anche della preghiera, della lettura, dell'amore fraterno e di tutte le cose che lo Spirito Santo vuole fare nella nostra vita. Se noi non c'è una volontà determinata giorno dopo giorno, non abbiamo una fede fiacca, abbiamo dei pensieri magari che vanno e vengono riguardo alle cose del Signore. Perché, leggendo in Giacomo, mi colpiva sempre, da tanto tempo, mi colpiva che quello che lui dice, fratelli miei, considerate come argomento di completa allegrezza le prove svariate in cui venite a trovarvi. Ma questo è un miracolo della grazia. Cioè noi quando abbiamo dei problemi siamo abbattuti, siamo in una grande tristezza. Qui invece le prove in cui venite con completa allegrezza, le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo, e qui abbiamo aderito con la nostra volontà tutte queste cose, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza di fede. E la costanza compie appieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi e di nulla mancanti. Allora, quindi questa allegrezza, questa sicurezza che noi abbiamo di fede, deve ricevere giorno dopo giorno una spontanea tributo della nostra volontà a Dio. Cioè, non possiamo aspettarci che il Signore ci benedica se siamo con la testa per altre cose. No, noi dobbiamo, avendo la certezza in Cristo, che Cristo è morto per noi ed è risuscitato, non solo è morto, ma è risuscitato, e ci ha lasciato la sua parola e ci ha lasciato lo Spirito Santo che vive in noi, noi dobbiamo avere una cura particolare in modo che il Signore ci fortifichi giorno dopo giorno nella nostra fede. Allora, da questa fede, da questa costanza di fede, viene poi anche la sapienza, perché dice qui: e se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona tutti liberalmente, senza rinfacciare, gli sarà donata. Io qui, a un certo punto, avendo poca fede, essendo debole nelle prove della vita, cadevo e dicevo: non ho neanche la sapienza, non ho né costanza di fede, né sapienza, eccetera, la sapienza quando il Signore me la darà. Invece qui dice che il Signore la dona. Allora, questa certezza viene dal fatto che noi giorno dopo giorno, rinnegando il nostro egoismo naturale, confidiamo in Gesù, mettiamo la nostra giornata nelle mani di Gesù, morto e risorto per noi, per morire e risuscitare come nuove creature. Risuscitare come nuove creature. Quindi il motore di tutto questo è la nostra volontà, che deve ogni giorno tornare a rinforzare la nostra fede, e la grazia ci viene da queste cose, la grazia, la sapienza ci viene da queste cose, perché altrimenti noi dobbiamo dire che Pietro, tutti gli apostoli che sono stati perseguitati e sono stati anche uccisi per la fede, non l'hanno fatto. Dobbiamo dire che tante cose che sono avvenute nel passato, le persecuzioni dei romani, tutte il martirio che tante persone hanno subito, non sono vere. Allora noi smontiamo tutto, noi diciamo: non è vero, non è vero, non è vero. Invece la nostra certezza di fede viene proprio da questa volontà che noi, libero arbitrio, noi liberamente abbiamo scelto di credere in Dio. Geremia 17. Geremia 17. Vediamo i profeti. Questo è il problema della volontà. Al capitolo 5, al versetto 5 dice Geremia per lo Spirito: così parla l'Eterno, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio, il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Vedete cosa succedeva qua, anche a quel tempo, anche nel Nuovo Testamento? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Noi non dobbiamo confidare in noi stessi, perché altrimenti siamo maledetti, siamo sotto maledizione. Perché che comanda è il nostro vecchio io, vuol dire che non abbiamo accettato di morire con Gesù. Non siamo morti, vuol dire che Lui non è morto per noi. Cioè noi rinneghiamo tutto. Noi rinneghiamo tutto se non invece con un atto di fede e di fiducia andiamo a Gesù. Perché dice: il cui cuore, e il cuore è la volontà, è tutto, si ritrae dall'Eterno. E egli è come una tamerice nella pianura sterile, quando giunge il bene e non lo vede, dimora in luoghi aridi, nel deserto, in terra salata, senza abitanti. Cioè noi siamo non abbiamo la fede, noi viviamo in un mondo che non ha redenzione, noi viviamo senza la redenzione. Allora c'era il sabato col sacrificio, il peccatore e il sacerdote uccidevano la vittima e il sangue della vittima veniva portato nel luogo santissimo, in modo che ci fosse la morte e la resurrezione a vita nuova. E all'opposto, invece, benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Quindi qui abbiamo che la nostra volontà rinforza la nostra fede, fortifica la nostra fede nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno, non io! Non il mio egoismo, per questo l'Apostolo, per questo anche nel Vangelo di Matteo al 16:24, questo versetto quante volte ve l'ho detto, è il centro della nostra vita di fede. Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, la sua croce. Allora avete capito, cioè io c'avevo un bel da dire, non ho fede, non ho sapienza, mi sento debole, eccetera, ma per forza, perché non avevo consapevolezza di questa importanza di rinnovare giorno per giorno la mia fede, rinnovare la mia volontà di essere in Cristo tutti i giorni della mia vita, mica per niente l'Apostolo Paolo, in Prima Corinzi al capitolo 1:30 dice: a Dio voi dovete di essere in Cristo. Ma se io mi rifiuto cosa sono? Ecco perché poi a Corinto alla Santa Cena ognuno mangiavano per suo conto, non avevano capito niente. Perché in quella chiesa c'era dell'orgoglio, c'erano tante cose che non andavano, avevano tanti doni ma non avevano l'amore. Così anche noi non abbiamo i frutti della salvezza, non abbiamo la grazia, è questo che mi sono chiesto. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, quindi che non si fida in se stesso, la cui fiducia è l'Eterno. Egli è come un albero piantato presso le acque. Ma come giungono le acque a me? Se non attraverso questo atto continuo della mia volontà che rinforza la mia fede e mi fortifica nelle promesse di Dio e vedo che le promesse di Dio sono reali? Un albero piantato presso le acque che distende le sue radici lungo il fiume della grazia, che non si accorge se viene la caldura e il suo fogliame rimane verde, nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portare frutto. Quindi, perché? Perché? Perché, versetto 9, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, insinabilmente maligno, chi lo conoscerà? Io l'Eterno che investigo il cuore. Ecco allora, vedete, se uno non fa questi tre passaggi, cioè vedere che Dio vede la mia fede, la vede, cioè Dio vede e in base a quello che io decido per una decisione giornaliera, mi dà la sua grazia. Allora ecco perché Giacomo dice che le prove, le sofferenze sono un motivo di gioia, che dice che se uno non ha la sapienza subito gli viene donata. Ma la sapienza mi è donata se faccio quel percorso lì, cioè volontà, fede precisa nella croce, e poi allora viene la sapienza, cioè vedi che Dio è tutto. Qui dice: benedetto colui che confida nell'Eterno, non in se stesso. Quindi quella frase di Matteo, di Gesù: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce, mi segua, ha come conseguenza la gioia della salvezza, i doni dell'amore, della carità, di tutto. Questi doni erano quelli che permettevano a quelle persone là di andare incontro ai leoni, avendo la certezza del Signore. Se no, noi, con questo mondo che ci attanaglia da tutte le parti, televisione qui, figli di qua, figli di là, i bambini sono adesso hanno tanti motivi di distrazione che io non so come facciano, poverini, bisogna che preghiamo anche per loro. Bisogna che preghiamo per i nostri figli, per i nostri nipoti, perché se no è un disastro. Cioè queste cose, volontà, fede e carità, amore, i doni della salvezza, sono una conseguenza di queste cose qui. Salmo 107. Celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Così dicano i riscattati dall'Eterno che Egli ha riscattati dalla mano dell'avversario. Anche allora, anche sotto nel Tempio, nei sacrifici coi Leviti, c'era questo concetto che noi siamo riscattati, dobbiamo avere questo concetto. Siamo riscattati dalla mano dell'avversario e siamo di Dio, che ha raccolti da tutti i paesi, dal Levante, dal Ponente, dal Settentrione, dal Mezzogiorno. Essi andavano errando nel deserto per vie desolate, non trovavano città da abitare. Affamati, assetati, l'anima veniva meno in loro. Allora, prova. Tu sei un credente? Bene, siccome però zoppichi, adesso ti metto una prova. Allora gridarono all'Eterno nella loro distretta ed egli li trasse fuori dalle loro angosce. Li condusse per la diritta via perché giungessero a una città d'abitale. Celebrino l'Eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie a pro dei figliuoli degli uomini, poiché gli ha saziato l'anima assetata e ha ricolmato di bene l'anima affamata. Ma vedete, erano affamati. Cioè, avendo gridato, avendo capito, avendo confessato, erano affamati della grazia. Altri dimoravano in tenebre e in ombre di morto. Qui sembra che descriva noi, in una chiesa, i problemi di uno, i problemi da... Altri dimoravano in tenebre e ombre di morte, prigionieri dell'afflizione dei ferri, perché si erano ribellati alla parola di Dio e avevano sprezzato il consiglio dell'Altissimo. Ond'egli abbatté il cuor loro con l'affanno, essi caddero e non ci fu alcuno che li soccorresse. Allora gridarono all'Eterno nella loro distretta ed egli li salvò dalle loro angosce, li trasse fuori dalle tenebre e dall'ombra di morte, ruppe i loro legami. Celebrino l'Eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie a pro dei figliuoli degli uomini, poiché gli ha rotte le porte di rame, ha spezzato le sbarre di ferro degli stolpi e ha spezzato le barre di ferro. Ecco, vedete come Dio può fare questo cambiamento della nostra vita, e per quello quelle persone andavano incontro ai leoni cantando. E l'impero romano cadde proprio perché non potevano continuare. Alla fine sì, la gente andava e applaudiva, ma la testimonianza di queste persone era così potente che dovettero smettere di fare quelle cose, perché i soldati cristiani che erano cristiani dovevano essere uccisi invece che andare in battaglia. Pensavo a Giobbe, sto leggendo anche Giobbe in questo periodo, e se avete presente Giobbe nella prima parte, quando subisce la catastrofe della sua situazione, vedete, ci sono dei riscattati che subiscono delle cose tremende. Lì in Giobbe il Signore dice che morirono i figli, tutti i suoi averi, anche la sua salute fu data in mano di Satana. Cioè il Signore non scherza. Cioè il Signore dice: ma voi volete vivere bene in questo mondo per questi pochi anni, oppure volete la vita eterna? Perché bisogna che ci decidiamo. Giobbe cosa faceva nella prima parte del libro? Implorava sempre Dio, e il Signore, cioè, questo lo considerava, però criticava il suo modo di operare nella sua vita, come Dio aveva fatto nella sua vita, che l'aveva privato di tutte queste cose, eccetera. Lui che era così bravo, io che ero così bravo, tu hai fatto questo, hai fatto quello. Ma ci rendiamo conto? Questo può succedere anche a noi. Cioè Giobbe era un riscattato, ma ha dovuto tornare a fortificarsi nel Signore, al punto, attraverso il pentimento, un pentimento sincero. Quindi noi dobbiamo guardare veramente nella nostra vita, perché altrimenti le promesse di Dio, che ci fanno tante pietre. Mi faceva tanto piacere leggere Giacomo, le prove svariate, con allegrezza, eccetera. Ma io, per me però c'era tristezza. Allora la causa è quella, noi dobbiamo stare attenti. Tutto il progetto di Dio in Cristo è per salvare l'uomo, benedicendolo e santificando, e sconfiggere così le trame di Satana non solo nei nostri cuori, ma anche nella nostra vita di tutti i giorni, perché tutti i giorni abbiamo dei problemi. Io non so voi, ma anch'io ho dei problemi, hai capito? Ed ero attanagliato da queste cose, ma cercavo di fortificare la mia fede senza capire che è la volontà che fa tutto, è il libero arbitrio. Io devo tutti i giorni tornare a dire a Dio, perché la decisione è mia di essere con Lui. Io rimango un peccatore per la carne. Dio vuole che giorno dopo giorno io mi consacri a Lui. Signore, ma Tu sei solo la mia salvezza. Quante volte lo diciamo, cantiamo. Cioè dobbiamo capire che la nostra situazione terrena è instabile, perché dobbiamo far tante cose per il mondo, per vivere in questo mondo con tutte le trappole che ci sono. Però se trascuriamo la fede, se trascuriamo questa sorgente della fede, della fede nostra, che è la volontà di rimanere in Lui, noi vacilliamo. Se noi consideriamo Prima Corinzi 10, perché il popolo ebbe quelle cose tremende che gli successero per il fatto del vitello d'oro? Morirono 4.000 persone. Non so se abbiamo capito. Cioè Dio, poi il Signore non li uccise tutti quelli che avevano partecipato, uccise solo i caporioni, quelli che incitavano, quelli che dicevano: ah, non scende più dal monte Mosè, chi l'ha mai visto? Noi torniamo in Egitto, eccetera. I caporioni furono uccisi. Non so se abbiamo capito. Noi, che siamo deboli, dobbiamo fortificarci in questo, leggendo queste cose sante che sono sotto i nostri occhi. Dobbiamo fortificarci in questo, perché là nell'episodio del vitello d'oro è detto che nessuno mi aiuta, ecco qua il vitello d'oro. Dice che avevano perso il popolo, era senza freno, che Aronne l'aveva lasciato sfrenarsi esponendolo all'obbrobrio dei suoi nemici. Stavano facendo le opere di Satana. E poi è bello che dice che Mosè subito si mise a intercedere, no? E Dio decise di pentirsi, perché aveva minacciato di sterminare tutto il popolo. Il Signore si pentì di quello che aveva detto. Acipicchia, nell'altra Bibbia che ho, c'avevo l'appunto preciso, ne ho preso questo. Beh, comunque, se voi leggete nell'episodio del vitello d'oro, il Signore si pentì, quindi ne uccise solo 4.000 di questi qua. Cioè, non sono barzellette queste, sono numeri. I Leviti presero la spada e passarono per il campo e uccisero tutti, anche il fratello, se uno era un... uccidevano il fratello. Allora noi capiamo che in Prima Corinzi al capitolo 10, perché fratelli non voglio che ignoriate che i vostri padri furono tutti sotto la nuvola, tutti passarono attraverso il mare, tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè, non del diavolo, non dell'Egitto, per non essere più dell'Egitto, ma di essere di Mosè. Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale. Il cibo spirituale chi era? L'agnello. L'agnello immolato che aveva salvato i primogeniti. Pensate a noi, se avessimo dei figli e fossero stati risparmiati. Quelli se l'erano dimenticati. Abbiamo dei figli? Ma pensate che roba. Si erano dimenticati di tutto. Tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro il Dio non si compiacque, perché furono atterrati nel deserto. E queste cose avvennero per servire d'esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagi come coloro furono bramosi, onde non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo che è scritto: il popolo si sedette per mangiare e per bere, poi s'alzò per divertirsi. Vedete, avevano dimenticato la serietà. Non avevano dimenticato le prove, le sofferenze che avevano subito durante la schiavitù. Il diavolo gli aveva stravolto la testa, gli ha tolto dalla testa la fede non c'era più. La nostra fede si affievolisce, la mia fede, no, io non parlo della vostra, però se non stiamo attenti la nostra fede si affievolisce. Perché? Perché la nostra volontà è il frutto della nostra volontà, della nostra decisione santa in ginocchio di Signore, anche oggi io ho bisogno di te, ho bisogno della tua grazia, se no divento come tutti gli uomini di cui vedo i peccati, vedo l'egoismo, non sono più capace di seguirti, Infatti questo capitolo, alla fine, dopo aver parlato della tentazione e loro nella tentazione non poterono uscire dalla tentazione, perché? Perché si erano dati alla carne, la loro volontà si era squagliata, insomma. E infatti, poiché versetto 14, perciò cari miei fuggite l'idolatria. Vedete, l'idolatria è sempre pronta per noi, con tutti i problemi che ci crea il mondo, le angosce del mondo, noi cadiamo nell'idolatria come loro furono idolatri. Vediamo per esempio, nell'episodio che mi rifaccio all'episodio di Abele e Caino, ma vedete due fratelli che avevano ascoltato le stesse cose dai loro genitori, uno con la sua volontà fu redento e fu approvato perché adorò davanti a Dio. Il suo cuore era stato cambiato, un cambiamento che Dio vedeva, lo vedeva in lui. Ma Caino no. Perché? Volontà. Se non c'è questo continuo atto nostro di fede in Dio che ci porta a fortificarci, noi scadiamo. Perché ci abbiamo la televisione, perché ci abbiamo qui, perché ci abbiamo là, abbiamo tante scusanti. Ma vedete che nella Bibbia c'è scritto che i redenti possono cadere, e Giobbe è un esempio di caduta. Giobbe, il Signore non si divertì a punirlo così gravemente, ma non poteva permettere che un uomo che aveva deciso in un certo momento di consacrarsi a Dio, poi tornasse a vivere per il mondo, per il denaro, per le capre, per le cose che aveva. Vedete, il Signore è geloso. Il Signore è geloso, ci ha dato il suo figliuolo, cioè quando noi, tramite la volontà, abbiamo accettato la redenzione, il Signore ci ha dato il suo figliuolo e tutte le sue grazie. Cioè non sono barzellette queste. Noè aveva capito, in mezzo a un mondo idolatra che stava per essere sommerso, Noè aveva capito e il suo cuore e la sua volontà erano in Dio. Tant'è vero che costruì l'arca e salvò la sua famiglia. Enoch camminò 200 anni con Dio. Tu sei l'esperto di Enoch. Eh? Quando è che camminò? Beh, insomma, allora campavano molto e allora camminò un bel po' di anni con Dio. E noi che ci abbiamo solo pochi anni da vivere, abbiamo una vita breve, cosa faremo? Enoch camminò. Abramo aveva capito. Abramo aveva capito. Abramo aveva capito. Cioè, capite che noi invece usufruiamo di una grazia molto maggiore perché abbiamo lo Spirito Santo. Cioè, io leggevo la lettera agli ebrei, un'introduzione, mi è capitato uno dei libri, e diceva questo fratello, dice: se voi aprite la lettera agli ebrei e leggete i primi due capitoli o tre, voi vedete che Dio aveva prima dettato loro una religione con degli uomini, con dei sacerdoti, con dei sacrifici, eccetera. Ma quando ha mandato Cristo, e noi ci abbiamo creduto, diciamo che abbiamo creduto in Cristo, vero? Abbiamo creduto in Cristo morto e risuscitato per noi? E allora la grazia è aumentata, lui ci ha dato lo Spirito Santo, noi ci ha dato lo Spirito Santo. È una cosa meravigliosa che noi dobbiamo capire. E quindi questa religione in Cristo, che noi, della quale abbiamo approfittato, perché sono passati 2000 anni, non ci dobbiamo raffreddare. Noi dobbiamo rallegrarci in Gesù. Dobbiamo rallegrarci perché abbiamo lo Spirito Santo. Non so se sono stato chiaro riguardo al libero arbitrio. Cioè, noi continuiamo ad avere questo giudizio che possiamo fare su noi stessi ancora adesso, tutti i giorni della nostra vita, perché abbiamo in una carne di peccato. Enzo, tu non vuoi ascoltare, insomma. Questa capacità, questo libero arbitrio, lo dobbiamo considerare giorno per giorno, perché lo Spirito Santo che è in noi, se no, si rattrapisce, si umilia, è umiliato, perché continuamente noi torniamo a fare le stesse cose che facevamo prima di essere convertiti. L'abbiamo letto in Salmo 107, l'abbiamo letto cosa diceva Geremia al popolo: guardate che voi siete tornati indietro, siete tornati a una fede che non è quella in cui dite di aver creduto. Perché? Perché confidate in voi stessi. E lo stesso dice il Vangelo e la grazia, lo dice a noi in Matteo 16:24. Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso. Cioè rinunci all'uomo vecchio. Cioè io devo mettermi davanti allo specchio, e Giacomo lo dice, dice: la parola è uno specchio, mettiti davanti allo specchio, come ti vedi? Ti vedi come un credente o ti vedi come uno che ha lasciato perdere la fede e che si è messo a vagare nel mondo come gli altri? Cosa vedi? Mica andar via, se fai un giudizio su te stesso e cambia vita e torna alla fede viva. perché se no è inutile. Quindi vi esorto a riflettere alla vostra vita, tutti dobbiamo riflettere alla nostra vita, perché viviamo con facilità, torniamo a vivere con la carne, perché siamo in tempi di grande abbondanza di beni, eccetera, non ci sono persecuzioni per noi, ma in altre parti ci sono, e quindi dobbiamo giorno per giorno fortificarci per mezzo della volontà. Sì, Signore, voglio vivere come dice il tuo Vangelo. Cristo deve andare davanti a me e io rinuncio a me stesso. Sono morto con Cristo e sono resuscitato con Cristo. Questo è il principio di questo fatto, e spero che non dimentichiate questa correlazione fra la fede, fra la volontà che Giorgio sempre ci addita, perché Dio cosa fece? Non voleva degli uomini robot, diede loro la possibilità di scegliere fra l'albero della vita e l'albero della conoscenza. Non ci vuole dei robot, perché lui sapeva già che Satana aveva peccato, e ci voleva voleva un esercito di credenti. Lui vuole un esercito di credenti in questo mondo. Se noi non capiamo queste cose, che siamo in una carne di peccato, che il mondo attorno a noi ci attrae in tante cose, che la Bibbia magari la leggiamo ma non la capiamo fino in fondo nella sua interezza, nella sua sostanza, noi pian piano scadiamo. Allora il Signore ci darà delle prove, ma noi dobbiamo uscirne come loro, come dice Giacomo. Cioè dobbiamo uscirne con gioia: Signore, grazie, tu mi fai vedere che c'è qualcosa da aggiustare in me, c'è qualcosa che non va, torno allo specchio della parola, ti prego di darmi sapienza per vedere dove ho mancato, in modo da poter tornare ad adorarti come meriti, ad onorarti come meriti e essere un esempio e una gioia nella Chiesa. Questo dobbiamo fare, perché il Signore ci ama e non possiamo scadere da questo privilegio che Lui ci ha dato in Cristo Gesù. Gesù è meraviglioso, e quindi noi dobbiamo adorarlo tutti i giorni della nostra vita e dobbiamo ringraziarlo con tutto il cuore, come è giusto che sia, perché la fede che diciamo di avere non possiamo rinnegarla. Rinnegare la nostra fede vuol dire per noi diventare i peggiori di tutti i peccatori, perché il Signore, e poi se cercassimo di rinnegare il Signore ci metterebbe in gravi problemi. Così, grazie Gesù che ci hai amato tanto e vuoi vivere per mezzo del tuo Spirito nella nostra vita. Amen.